A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, bentrovati a tutte e a tutte da Sara Milanese. Questa è A come Atlante che è come ogni giovedì vi porta in Africa. Questa è anche l'ultima puntata di questa stagione di A come Africa. È stata una stagione in cui abbiamo cercato di seguire soprattutto i conflitti in corso nel continente, quello in Sudan, quello nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo però anche raccontato l'inizio di un possibile nuovo corso in Senegal, abbiamo raccontato delle manifestazioni in Mozambico, di quelle in Kenya, di cui proprio in questi giorni ricorre, diciamo così, l'anniversario, perché sono state particolarmente imponenti e violente. Abbiamo parlato chiaramente di cambiamenti climatici, del loro impatto sul continente. Ecco, questo un po' il quadro della stagione. Quella di oggi sarà decisamente una puntata un po' più estiva. In chiusura parleremo di un viaggio che si sta preparando per il Ruanda e che coinvolge dei giovani studenti. E tra pochissimo invece riprendiamo in qualche modo il filone che abbiamo toccato la scorsa settimana, e cioè quello del colonialismo. Lo cominciamo a vedere da un punto di vista un po' diverso, cioè quello delle restituzione delle opere d'arte. Stamattina ci occupiamo di un movimento che sta prendendo sempre più piede tra i paesi africani e che chiede la restituzione delle opere d'arte, in particolare quelle storiche del periodo coloniale, che sono state sottratte dai tanti paesi occidentali e che ritroviamo anche nei nostri musei. Ne parliamo con Valentina Giulia Milani, giornalista di Internazionalia, che proprio ultimamente se ne è occupata con un lungo e dettagliato articolo uscito su Africa Rivista. Buongiorno Valentina, benvenuta.
Buongiorno Sara, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
Ecco, è un processo questo qui, è un movimento, quello che ho tratteggiato, che sta prendendo piede in diversi paesi africani. Tu fai un lungo elenco e mi segnalavi, tra l'altro, proprio in questi giorni un caso di successo proprio veramente appena avvenuto. Partiamo da qui?
Sì, volentieri. È di recentissima cronaca il fatto che la Nigeria ha ricevuto ufficialmente 119 manufatti che erano stati saccheggiati e che sono stati restituiti dal governo dei Paesi Bassi, nell'ambito proprio del processo di rimpatrio di migliaia di bronzi del Benin trafugati oltre un secolo fa da vari paesi europei. La cerimonia di consegna si è tenuta lo scorso fine settimana nello stato di Lagos, nello stato nigeriano di Lagos, e rappresenta uno dei più grandi singoli rimpatri di beni culturali nella storia della Nigeria. Quindi si tratta di questi 119 bronzi del Benin, e la restituzione si conferma, come dicevi, che la questione del ritorno dei beni culturali trafugati durante l'epoca coloniale sta ormai assumendo una dimensione sempre più estesa.
Citavi il regno del Benin, ma non è quel Benin che troviamo oggi sulle cartine, è il regno, diciamo così, storico che occupava la Nigeria, no?
Esatto, sì. I bronzi del Benin sono dei manufatti artistici che sono fatti di vari materiali, bronzo, ottone, ma anche legno e avorio, che provengono proprio dal regno del Benin, che non è l'attuale Repubblica del Benin, ma il regno del Benin era situato nell'attuale Nigeria meridionale, aveva la capitale storica Benin City, che appunto non è da confondere, quindi, questo regno del Benin con lo stato del Benin. e di conseguenza questi manufatti vengono restituiti, sono stati saccheggiati da diverse potenze, distribuiti in diversi poi musei occidentali, e quindi vengono restituiti alla Nigeria nel dicembre del 2022. La Germania, per esempio, ha riconsegnato ufficialmente 21 bronzi, e l'altro caso emblematico è appunto la recentissima restituzione da parte dei Paesi Bassi. Questi bronzi vennero saccheggiati a fine 800, se non ricordo male, nel 1897 dalle truppe britanniche durante appunto la distruzione del Palazzo Reale di Benin City.
È un po' uno scenario che si è registrato in tantissimi altri contesti africani, quello dell'arrivo di truppe dei paesi colonizzatori e poi la redistribuzione, no? Il trafugamento da una parte, la redistribuzione e poi la sistemazione nei tanti musei che vediamo oggi. Citavi il fatto che sono anche altri paesi, ce n'è qualcuno secondo te che è particolarmente, diciamo così, agguerrito in questa campagna di richiesta di restituzione delle proprie opere d'arte? Ce n'è qualcuno che ha ottenuto già qualcosa o per il quale si sta aprendo, insomma, un percorso di facile ritorno in patria di queste opere?
Allora, un caso sicuramente positivo e ad ora ben riuscito è quello del Benin, però parliamo dell'attuale
Quell'altro.
Repubblica del Benin, esatto. È diventato uno dei casi più nati di restituzione quando nel 2021 la Francia, ex colonia, ha restituito 26 opere che erano provenienti dal tesoro del Palazzo Reale di Abomey. Ed erano state razziate dai soldati francesi a fine 1800. È un caso emblematico perché le opere reali che erano state trafugate erano in tutto 27, quindi la Francia ha restituito quasi tutto il bottino. E questo processo di restituzione è coronato proprio lo scorso maggio, quando la Finlandia ha restituito un kataklé, che è uno sgabello cerimoniale che veniva usato per le incoronazioni dei re. E così è stato completato il ritorno delle 27 opere originarie del tesoro reale, ed è stato quindi un caso emblematico, un'ottima riuscita nel processo di rivendicazione e restituzione.
Generalmente come reagiscono però i paesi, diciamo così, occidentali e i musei di fronte a queste richieste? Perché se sono pochi, diciamo così, i casi di restituzione che possiamo già raccontare, questo sembra più che altro un indice, no, di una certa riluttanza a lasciare andare delle opere così importanti.
Sicuramente, allora, le motivazioni che vengono addotte sono numerose. Tra le più frequenti ci sono la presunta tutela della conservazione, accenni all'accessibilità globale, ovvero l'idea che le opere siano maggiormente visibili a un pubblico internazionale se conservate in musei occidentali. A volte si parla anche di mancanza di garanzie sul fatto che nei paesi di origine vi siano condizioni museali e infrastrutturali adeguate per proteggere e anche valorizzare queste opere. Ovviamente queste argomentazioni sono sempre più messe in discussione perché presuppongono, come dire, un'incapacità africana di custodire il proprio patrimonio. Sono anche motivazioni che ignorano che l'origine di molte di queste opere è un atto di violenza, come appunto il caso del saccheggio di Benin City
Certo.
nel 1897. Inoltre, non va dimenticato che adesso tantissimi paesi africani, a partire proprio da Nigeria, Benin, ma anche Senegal, stanno investendo in nuovi musei, in politiche culturali, proprio per accogliere e riappropriarsi del proprio patrimonio. Quindi questa resistenza occidentale, che ritroviamo particolarmente in Gran Bretagna e nello
Sì.
specifico nel British Museum, non è, diciamo, solo giuridica, ma è, a mio avviso, anche ideologica, se non politica,
Guarda,
ecco.
stavo proprio per citarti la stele di Rosetta e il fatto che sicuramente L'Egitto è in grado di custodire, no? Così come tanti altri tesori nazionali, anche un'opera come quella della Stella di Rosetta, ma è inevitabile capire che il British faccia un po' di resistenza per quella che è una delle motivazioni principali che spingono poi chiaramente i visitatori ad andare al British proprio. E una cosa che ti volevo chiedere è un po' una riflessione sul quanto è importante anche questo movimento nell'ambito della giustizia riparativa, che è un movimento molto più ampio, di cui magari non andiamo ad approfondire in questa occasione, e che riguarda anche tutti gli altri danni che il colonialismo ha fatto, non solo in termini di vittime, ma anche proprio in depredazione delle materie prime.
Certo, è corretto. Infatti questa spinta attuale a livello che troviamo sul piano culturale nasce comunque da una convergenza di fattori. Perché da un lato ci sono molti stati africani che hanno acquisito anche una maggiore capacità diplomatica, culturale e nonché giuridica, e quindi hanno deciso di fare delle restituzioni una priorità. L'Unione Africana, non a caso, nel 2025 ha scelto come tema dell'anno proprio la giustizia per gli africani e per i discendenti africani attraverso le riparazioni. Dall'altro, in Europa si sta diffondendo effettivamente una nuova sensibilità, anche una certa predisposizione a riconoscere responsabilità, le proprie responsabilità in epoca coloniale. Per quanto riguarda, per esempio, la restituzione delle opere di cui parlavamo, delle 26 opere del tesoro reale del Palazzo Reale di Abomey, questo processo è stato un evento di particolare rilevanza perché Macron aveva proprio promesso una politica di restituzioni strutturale e non episodica, ma che non riguardava e non riguarda solo il piano culturale. Per esempio, a gennaio è stato presentato al presidente del Camerun un rapporto, questo è stato un fatto importantissimo, un rapporto sul ruolo della Francia nella repressione dei movimenti indipendentisti camerunesi tra il 45 e gli anni 70, mi sembra. Questo documento era il risultato di un lavoro congiunto di storici francesi e camerunesi, e l'iniziativa si inseriva proprio nel quadro di questa politica di memoria promossa anche, per esempio, da Macron, che tra l'altro aveva già avviato progetti simili per quanto riguarda l'Algeria e il genocidio ruandese dei Tutsi. Quindi, insomma, c'è un movimento che non è appunto solo culturale, ma che da un lato vede sempre più rivendicazione e coscienza, dall'altro lato si vedono passi per un certo riconoscimento di fatti avvenuti su diversi piani in epoca coloniale.
Citavi Macron giustamente, e c'è da dire che sicuramente è una delle aperture che il presidente francese ha dovuto in qualche modo, si è sentito costretto anche ad abbracciare, anche per il forte sentimento antifrancese che sta prendendo sempre più piede, no? E sta ormai invadendo diversi paesi che sono state ex colonie francesi, e dove probabilmente questa richiesta di restituzione anche delle opere d'arte è uno degli elementi anche del sentimento antifrancese.
Sicuramente sì, è corretto, è così. Le rivendicazioni culturali si inseriscono in questo più ampio fenomeno di ormai quasi insofferenza rispetto nei confronti delle ex colonie, che per alcuni versi sono rimaste colonie e che ha visto ovviamente la propria espressione più radicale nei colpi di Stato che abbiamo visto susseguirsi in diversi paesi africani negli ultimi anni e soprattutto in paesi ex colonie francesi. Questo sentimento si traduce anche nel fatto che molti paesi africani ad ora si stanno rivolgendo a nuovi modelli, parliamo di Russia e Cina, ma a questo ci vorrebbe una puntata dedicata.
Sì, qualcuno l'abbiamo già dedicata, proprio alle relazioni con la Russia.
sì, perché è un tema caldissimo. Si stanno muovendo tante cose in Africa in questo momento dal punto di vista geopolitico, economico e anche appunto culturale e il sentimento anticoloniale, appunto, in molti casi esplicitamente antifrancese, ha quindi avuto un ruolo centrale in queste rivendicazioni per la restituzione del patrimonio africano. Bisogna tenere presente che molti paesi, soprattutto dell'Africa occidentale e centrale, la memoria del dominio coloniale, come dicevo, non è un fatto storico così distante, ma è una realtà ancora viva nelle
Assolutamente.
istituzioni, nelle lingue, nell'educazione e appunto nei musei. Quindi si sta verificando come una sorta di rivoluzione, di presa di coscienza, presa di distanze che poi ha risvolti positivi, negativi, a seconda dei piani in cui
In cui la mettiamo, giustamente, in alcuni casi più violenti, no? Come dei colpi di Stato che abbiamo raccontato, in altri casi molto invece più impattanti a livello culturale, come il movimento che stiamo raccontando. Ma come ci confermi, insomma, è tutto molto collegato e come sempre molto in evoluzione in Africa, se abbiamo voglia di guardare cosa succede. Valentina, ci fermiamo qui. Grazie mille davvero per essere stata nostra ospite. Speriamo di avere occasione di davvero tornare a risentirci presto.
Grazie a te Sara, grazie ancora per l'invito e per l'interesse a questi argomenti. Complimenti.
Grazie mille e allora buona estate e alla prossima.
Alla prossima, ciao.
Porta in Ruanda questo brano dei The Good Ones, un trio ruandese che si è formato dopo il genocidio del 94. Loro provengono da tre diverse etnie e l'obiettivo è proprio quello di superare il trauma del genocidio che aveva toccato anche loro direttamente. Questo brano in particolare è un inno ai contadini.
Komera ku rugamba udasiba kurwana kiremera cya bose aho bava bakagera ni wowe rugira yagize ishingiro ry'abariho bose simura z'amahimbyo nawe utarya n'umwe nawe wabona utagizwe n'imbaraga z'umuhinzi umuhinzi ntiyahinga atabonye miririro n'amarariro ndetse n'umunyaruganda ntiyabasha kuvuguta.
Teniamo in sottofondo allora questo brano dei The Good Ones che ci ha portato in Ruanda, Ruanda che è meta di un viaggio di quello di cui andiamo a parlare adesso, una iniziativa bellissima, un gruppo di 10 studenti, se non sbaglio, dell'età del liceo, pronti a partire per il Ruanda per questo viaggio di conoscenza e di scoperta. A parlarcene e a presentarcelo è Jean-Paul Abimana, italo-ruandese, che qui a Radio Popolare abbiamo già incontrato qualche anno fa quando ha pubblicato il libro Nonostante la paura, genocidio dei Tutsi e riconciliazione in Ruanda, che parlava anche della sua storia e che è anche docente di religione alla Scuola Europa di Milano ed in questo ruolo ha organizzato questo viaggio. Allora, ben trovato, professor Jean-Paul, sulle frequenze di Radio Popolare e benvenuto.
Buongiorno e grazie a tutti voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
Ecco, partiamo dal programma di questo viaggio, professore. Che cosa succederà? Quando partite?
Noi partiamo il 15 luglio e sarà un viaggio divertente di circa 2 settimane. E sarà un viaggio ovviamente che i ragazzi non vedono l'ora di affrontare. Insomma, partiamo il 15, manca pochissimo. E infatti che gli enti, qualche docente che viene con noi, che non vedono l'ora di affrontare, insomma.
Certo, immaginiamo l'emozione. Anche la sua, professora Abimana, o no?
Assolutamente sì, è una grande emozione, perché in realtà questo viaggio è un viaggio che ho pensato da qualche anno. Abbiamo iniziato a provarci nel 2018, adesso lo faremo per la quarta volta, l'avevamo interrotto per via, però adesso che abbiamo ricominciato, diciamo che è un'iniziativa semplice, ma in sua semplicità che sta diventando una bella realtà interessante, insomma.
Ecco, è un viaggio che vi porterà chiaramente a Kigali, ma anche in altri luoghi quali particolarmente importanti, secondo lei, di questo viaggio?
Questo viaggio ovviamente è un viaggio in quanto insegnante, e come insegnante mi piace tanto far scoprire ai miei studenti il Ruanda, ma che in realtà va a riassumere anche la realtà africana, e quindi andremo a vedere le cose, tra virgolette, che aprono gli occhi ai miei studenti, a chiunque sarà con noi, cioè andremo a visitare prima di tutto il memoriale che è quello che commemora il genocidio del 94, e dopodiché ovviamente andremo a scoprire, cioè da partire da questo andremo a scoprire il Ruanda del dopo genocidio, cioè il Ruanda che nonostante quello che ha vissuto nel 94 adesso vive e convive con la grande voglia di crescere, di andare avanti, quindi di questo ovviamente questo è un primo impatto.
La sentiamo un po' male a tratti, io spero che se magari riesce
okay.
Per quest'ultimo
okay. Mi sente bene.
Sì, molto meglio adesso, forse okay. il punto ideale. E ci stava dicendo, ci sono anche altri luoghi, io vedo dal programma che visiterete degli ospedali, delle scuole.
Assolutamente, cercheremo di entrare a 360 gradi nel tessuto sociale ruandese, per cui a partire da quello di cui raccontavo che purtroppo ha toccato e ha segnato la storia ruandese, andremo a vedere, a fare anche il safari, andremo a vedere gli animali del parco di Akagera, andremo a vedere soprattutto la cosa importantissima, faremo un'esperienza di circa 4 giorni in una scuola primaria, dove i nostri studenti milanesi andranno a vedere cosa vivono i bambini ruandesi, faremo questa esperienza in cui noi, cioè gli studenti della nostra scuola, hanno preparato i giochi con qualche lezioncina di italiano, e loro praticamente riusciranno a confrontarsi con questi bambini ruandesi e capire un po' cosa si vive, come si affronta la vita anche lì. E dopodiché andremo anche a vedere le loro famiglie, insomma, cercheremo di entrare il più possibile per quel poco tempo che avremo nel tessuto sociale ruandese, insomma.
E sarà una bellissima esperienza soprattutto per dei ragazzi così, così giovani, no? Io ho indicato più o meno l'età delle superiori, ma che età hanno i ragazzi che partecipano al viaggio?
Allora, sono dei ragazzi delle superiori, quest'anno partiamo dai 16 anni in su, quindi a partire dal terzo anno del liceo in su fino al quinto anno, e sono quindi dei ragazzi che praticamente hanno la voglia e stanno crescendo, e quindi che si stanno interrogando sul cambiamento mondiale, su soprattutto questo viaggio va ad approfondire per quanto riguarda ovviamente la crescita dei ragazzi, quell'aspetto che ha a che fare con l'apertura al mondo, no? E capire cosa sta al di fuori delle mura dell'Europa, cosa sta fuori da questo mondo qua. E quindi loro attraverso degli incontri, attraverso delle chiacchierate, attraverso qualsiasi passo che faremo, questi ragazzi saranno chiamati a cercare di capire non soltanto quello che vedranno, ma loro stessi. Cioè capiranno che in realtà la lotta che loro fanno, che questi ragazzi fanno per crescere, non ce l'hanno solo loro, ci hanno anche bambini africani, ragazzi africani, che cercano di crescere in questo mondo che cambia continuamente. Quindi sarà un viaggio divertente, ma contemporaneamente anche culturale, insomma.
Sicuramente li segnerà molto. Allora, questa è l'ultima puntata di Acome Africa, ma ci piacerebbe avere occasione di sapere come è andato questo viaggio. Io le do indicativamente un appuntamento, allora, qui sulle frequenze di Radio Popolare tra un mesetto, così potremo raccontare magari con qualcuno dei ragazzi come è andato questo viaggio. Intanto grazie mille per averlo raccontato e buon viaggio, assolutamente, a lei e a tutti i ragazzi.
Grazie mille, allora a prestissimo. Grazie.
Con questo racconto allora chiudiamo la puntata di oggi, io Sara Milanese vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento, spero, l'anno prossimo.